16.02 in diretta su Zai Time, Riccardo Cotumaccio con voi qui fino alle 16, mercoledì 27 marzo 2024 con Main, trasmissione Che Bella Compagnia. Alla mia destra Chicchi Dipa.
Ciao Riccardo, buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori e un saluto anche alla nostra Gaia Canestri. Ciao Gaietta, ben trovata.
Come va?
Tutto bene, solo che oggi il tempo è brutto e io quando c'è brutto tempo un po' cioè, mi affloscio.
No, ma non solo il tempo è brutto, cioè a me fa anche male il dente, ho saputo che dovrò estrarmi il dente di giudizio e non sono riuscita ad acquistare i biglietti per Milan-Roma, ma non solo, un'ulteriore beffa, cioè una persona che, con cui sono costretta a stare al fianco in questi minuti è riuscita a prenderla così per gioco, no? Come se niente fosse, io sono settimane che penso a questi biglietti e lui è riuscito a prenderli. So che in radio si dovrebbe far finta di essere sempre allegri e felicissimi, ma oggi va così, lo possiamo dire?
Possiamo dire,
Radio Verità, giornata.
Devi essere sincera.
No, non cambiate canale però, perché rimetteremo allegria.
Assolutamente, sì. Ma chi è questa persona, scusami?
Tu.
Però così facendo sputi sul mio rapporto straordinario con una città.
Sono veramente infastidita da te.
Ah, perché?
No, racconta,
io mi occupo di essere Roma. Io racconto
di essere Roma.
Io racconto l'essere Roma in radio da diversi
e
anni.
Poi?
E poi vado a sbandierare.
A sbandierare? Cioè, sì. te manco sapevi che uscivano oggi i biglietti, probabilmente.
E invece lo sapevo, mi ero informato.
Vabbè, questo lo sapevi per puro caso, però comunque sia non è che stavi lì in attesa, giusto?
No, ero in trepidante attesa. Però ero lì, Dante. Mi sono detto: provo a fare una fila.
Sì.
Poi il mio amico Fabrizio, che ringrazio, ha avuto più fortuna di me. E quindi nell'arco di 15 minuti io ho ottenuto un biglietto storico, che potrebbe essere storico per il nostro cammino in Europa League.
Sì, vabbè, io non ci sono riuscita, che devo dire?
Vabbè, che i biglietti non si prendono,
no, perché è una mafia
in base
questa,
al tasso di Roma. Una mafia.
No, sì, sì, sì. Non è normale che vengano acquistati in questo modo i biglietti. Un tempo c'era la fila fisica e chi ci teneva veramente si metteva in fila. Io sono stata in fila anche per 3 giorni per prendere i biglietti di Roma-Liverpool. Quella era meritevole, no? Che adesso vengono date a destra e a manca, liste, gruppi, amici, amici di amici, link speciali, ma che cos'è?
Su questo devo essere tristemente d'accordo, ciò nonostante io sarò lì a tenere alto il nome del romanismo nella perfida Milano.
Vabbè, possiamo, tema del giorno?
Cara Gaia, oggi devi darci una mano, devi
parlare tanto,
parlare moltissimo.
Poi appunto quando si parla di calcio sto proprio, capito,
ti fai
mi
da
sembra di entrare in una cristalleria.
Vabbè,
quindi c'è un elefante in una cristalleria.
Andiamo con il tema del giorno.
Dall'agenzia dell'ANSA leggiamo un nuovo colpo alla rete che ha protetto Matteo Messina Denaro durante la latitanza. Infatti i carabinieri del ROS hanno arrestato per associazione mafiosa l'architetto Massimo Gentile, il tecnico radiologo dell'ospedale di Mazara del Vallo Cosimo Leone e, per concorso esterno in associazione mafiosa, anche Leonardo Gulotta. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dal PM Gianluca De Leo e Piero Padova. Dalla cattura del boss, che era avvenuta il 16 gennaio scorso del 2023, sono finite in manette 14 persone accusate di aver aiutato il capomafia ricercato. 4 sono già state condannate, ma chi sono i nuovi arrestati? Allora, abbiamo l'originario di Campobello di Mazara, il paese in cui Massina Denaro ha trascorso gli ultimi anni di latitanza, ovvero Gentile, che vive a Limbiate in provincia di Monza e ricopre un incarico amministrativo al comune. L'indagato è parente di Salvatore Gentile, killer ergastolano, marito dell'amante storica di Messina Denaro, Laura Bonafede. Secondo gli inquirenti, tra il 2007 e il 2017 l'architetto avrebbe ceduto più volte la sua identità al capomafia ricercato, consentendogli così di acquistare una Fiat 500 e una moto BMW, di stipulare l'assicurazione su 2 mezzi, ma anche di compiere operazioni bancarie. funzionari. A Cosimo Leone, invece, cognato di Gentile, i PM contestavano di aver garantito al boss latitante, a novembre del 2020, di fare in sicurezza un attacco al torace e all'addome, di avergli consegnato un cellulare riservato durante il ricovero all'ospedale di Mazara del Vallo, nei giorni in cui il capo mafia venne operato di tumore al colon, e di avergli fatto recapitare, dopo le dimissioni, il CD della TAC da mostrare agli specialisti che lo avevano in cura. Leone sarebbe stato dunque per Messina Denaro, oltre che un indispensabile tramite con l'esterno durante l'intero periodo di degenza, anche un importantissimo punto di riferimento all'interno dell'ospedale, così scrivono i magistrati nell'ordinanza. Gulotta, infine, è accusato di aver messo a disposizione di Messina Denaro, sempre tra il 2007 e il 2017, la propria utenza telefonica per poter ricevere comunicazioni dal rivenditore della Fiat 500 acquistata sotto falso nome e dalle agenzie assicurative presso le quali erano state stipulate le polizze per la macchina e la moto comprate per l'identità di Gentile. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
Questo era il nostro tema del giorno. Tocchiamo anche, per quanto riguarda l'attualità, il tema della mafia e della legalità. Ieri, ultimo incontro per la giusta frequenza, giovani reporter della memoria all'Istituto San Costantino a San Costantino Calabro. C'è stato l'incontro con l'autore del libro Eroi, la storia di Peppino Impastato. E devo dire, un incontro molto bello. I ragazzi e le ragazze si erano preparati con tantissime sorprese, hanno accolto l'autore Davide Morosinotto al ritmo di 100 passi, suonando, battendo le mani, battendo i piedi. Poi insomma abbiamo realizzato anche noi un piccolo podcast che abbiamo trasmesso anche in onda. Abbiamo cercato di replicare Radio Out, la radio di Peppino Impastato. L'abbiamo fatto con l'attrezzatura radiofonica che l'Istituto Comprensivo ha acquistato, naturalmente anche tramite Fondazione Media Literacy e tramite i fondi del PNRR. Insomma, veramente una scuola vivacissima, che saluto e ringrazio come sempre per la bella esperienza. Adesso la prossima è una scuola nuovamente del sud, con soli 7 studenti.
Ah, che bello! Sì, 7 sì, studenti?
Sì. Di tutta la scuola, non la classe.
E di dov'è questa scuola?
Stromboli, isola di Stromboli. Ebbene sì.
Per un attimo, per come ho iniziato.
Chiaramente tutti in un'unica classe, come funziona
sì,
in questi casi?
Multiclassi si chiamano, essenzialmente stanno tutti in un'unica classe, però ognuno svolge dei programmi diversi, e quindi c'è chi fa il programma della terza media, chi della prima, chi della seconda, e poi delle parti in comune. Quindi veramente una situazione un po' surreale, in cui non vedo l'ora naturalmente di essere calata. Ci saremo subito dopo Pasqua, ma noi naturalmente continuiamo anche con le nostre trasmissioni, i podcast degli studenti e delle studentesse.
Noi andiamo in break musicale con i Green Day, Misery, a tra poco con Zay Time.
It fell into the city by the bay. of misery. The Fini was a hustler out of Amsterdam. He ran the drug cartel in Tinseltown. They found him in a Cadillac, clutching with a baseball bat. In the name of misery, then Gina hit the roads of New York City. Mysteriously, the night Vinnie croaks. She stopped in Vegas to elope with Virginia and the dope, and kissed the bride eternally. And they're gonna get I when they're low, low, low. The fire burns on better days. And she screamed, why, oh, why? I said, I don't know. The catastrophic hymns from yesterday of misery. On your trail now once again, boy. It's groping on your leg until it sleeps. The emptiness will fill your soul with sorrow. Cause it's not what you make, it's what you leave.
Con voi Gaia Canestri, Chicchi Dipa con me nei studi di Via Nazionale, bentornata Chiara.
Sì, le orecchie ci assistono ancora.
Pensate alla stoica Chicchi Dipa, che pur con un dolore, possiamo dirlo, tremendo al dente del giudizio, è qua.
Eccola.
So che io anche qua sono piuttosto fortunato, perché sono due anni che ho in uscita il dente del giudizio, ma per ora qua tocco ferro tutto, cioè. Tutto,
tutto posso toccare. Tocca il ferro.
Per ora resta lì, quindi non sta creando problemi.
Vabbè,
speriamo
basta,
che resti
basta.
Lì.
Lasciamo stare questo
mentre
argomento.
Il tuo va assolutamente rimosso. Parliamoci chiaro.
Tolto, sì. Ma ragazzi, io ho paura. Voi come vi approcciate al dentista? Io ho paura, cioè, mi fa impressione.
Guarda, sai che io da piccola curavo una carie, no? E da quel momento io non mangio più il prosciutto cotto. Ora lo so che
dire?
Adesso.
Qual è il collegamento?
Adesso vi spiego, perché questo qui aveva un disinfettante che poi ho scoperto essere tipo ai chiodi di garofalo. Io ve lo giuro, era letteralmente prosciutto cotto liquido. Io mi sono talmente nauseata da quel momento che io non lo mangio più. Però sono un po' strana, perché il prosciutto cotto crudo, quindi quello che è cotto ma è crudo, no?
Il prosciutto crudo?
No, il prosciutto cotto, quello rosa. Rosa maialino.
Rosa.
Sì. Però quando è crudo, quindi appena preso dal frigorifero, non mi piace perché mi ricorda quell'odore. Però
ma cos'è il prosciutto crudo cotto?
No, il prosciutto cotto crudo è il prosciutto cotto che tu cuoci.
E chi è che cuoce il prosciutto?
Chi è il pazzo che oggettivamente cuoce
tipo,
il prosciutto?
Tipo negato.
Io, perché non mi piace.
Come lo cuoci?
Però ad esempio sai
Diventa cotto.
Ad esempio nei tramezzini che tu li fai scaldare bene, no? Un po' si cuoce. Quello perde quel suo odore che mi ricorda il dentista. E riesco
allora,
a mangiare.
Ma che stai dicendo? Io ho sempre elogiato Gaia Canestri. Ma è giunto finalmente il primo giorno qui anche Gaia ha detto una cazzata.
Cento cose devo far, inglese, pallavolo e persino Latin dance.
Diamo modo però a Gaia di esprimersi, di spiegare.
Vai,
allora, perché
ancora, prego.
Una mente tanto intelligente come la tua,
razionale,
sì,
infatti,
a parte in questo
ho
caso.
Notato appunto che se
che
il prosciutto cotto tu lo
cuoci ancora di più,
perde quel suo odore che a me nausea, perché mi ricorda il dentista e riesco a mangiarlo.
Ma che cosa stai dicendo? Che cosa sta dicendo?
Io prossimo mercoledì ve lo porto, vediamo.
Sono le tagliatelle di Nonna Pina, pensiero di energia, effetto vitamina.
Vabbè, ma che Gaia avesse un brutto rapporto con la cucina, ce lo ricordavamo.
Perché tanta cosa?
No, è il mio ragazzo che ha un brutto rapporto con la cucina.
Ha fatto una sera per cena, Houston, in padella che ha fatto.
No, e che no, c'era
male?
Guarda che era peggio.
Tu non ti mangi Wurstel in padella?
Ma infatti sta dicendo una versione.
Si possono mangiare.
Sta raccontando una versione romantica.
Sto
non erano Wurstel in padella, ma era pasta, sugo e Wurstel.
Ecco. Okay. Commento di Chicchi. Okay.
Che ha la versione anche pasta sottiletta e Wurstel.
Gaia, grazie. Okay. Grazie mille. È interessante il fatto che ci sono alcuni cibi che ci ricordano tutt'altro, cioè perché il prosciutto cotto ti debba ricordare il dentista, non lo so. Beh, tu ce l'hai qualcosa del genere?
Devo dire che ognuno collega degli odori a delle esperienze,
tipo?
Effettivamente io dovrei pensarci, perché in realtà ho due ricordi sparsi, ma non ricordo benissimo di quali profumi stiamo parlando, quindi dovrei rifletterci un secondo. Beh, per esempio, a me ecco, ricollego anch'io un ricordo dal dentista. L'odore del pongo mi ricorda quello dell'impronta dei denti.
Che brutto, che nausea quella cosa.
Assolutamente, quindi. Però vabbè, niente di grave.
Comunque sei pieno di pioggia sugli occhiali.
Ancora?
Sì, ma ci vedi bene?
No,
No.
Se me lo chiedete per favore, il segreto io vi svelerò. Ma dai, e dicelo anche a noi. Sono le tagliatelle.
Oh, poi giuro, andiamo alla scaletta, ma continuerà a piovere per altro tanto tempo?
Guarda,
oppure
se piove sono contento.
Avete studiato?
Scusa,
è Pasqua e Pasquetta?
Ma chi se ne frega?
Ma ti sei organizzato?
No, ma adesso già tra alle 5 oggi uscire al sole, dicono. Poi sì, è un po' nuvoloso tra giovedì e venerdì, ma sabato torna al sole.
Sabato torna il sole in tutta Italia?
Vabbè,
a Roma
sì.
Tanto basta. Che avete organizzato per Pasqua e Pasquetta?
Allora, io a Pasqua vado a fare un picnic con i miei genitori. Quest'anno abbiamo deciso di passarla tra noi, proprio nucleo familiare stretto, e andiamo a fare un bel picnic.
Carino.
E invece a Pasquetta con gli amici.
Questa base?
Con gli amici, grigliata. Sì,
cos'è questa
classica
base, carissima Chiara? Io andrò a Pasquetta alla Contea Gentile, ovvero la ricostruzione della vera contea in Abruzzo, con i miei amici Claudio e Massimo. Che te ridi?
No, perché ce lo racconti così? Non ho capito. Cosa
no, tu fai ironia sulla base, io invece ho messo la base giusta.
Quindi
andrò lì in veste di Hobbit.
Ok.
Ma io ero felicissima. Poi adesso gli ascoltatori non possono vedere la faccia di Riccardo, però l'ha detto con un sorriso, proprio con una...
No, oggi mi sembra di stare tra i pazzi, non lo so.
Dovresti essere felice che una persona al tuo fianco coltivi così tanto i suoi interessi.
Sì.
Vabbè, oggi non sei in giornata.
A Pasqua tuoi genitori, Pasqua famiglia, sì, 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 di Pasqua.
Banalmente con i miei genitori. Fammi salutare in chat la carissima Francescona Barbato.
Oh.
Il cui nickname è esattamente questo, Francescona Barbato.
È giusto.
E la ringrazio perché pian piano si è calata anche lei nel clima di questa redazione, anche nelle burle che io spesso le sottopongo. Quindi grazie Francescona.
Quanta pazienza abbiamo, Francesca.
La quale
però manca un componente. C'è Francescona.
Tommasone, Darione.
Dario
non c'è, stanno ascoltando insieme.
Darione è il marito, certo, sì, certo. Penso sia con lei in questo momento.
E non ho capito che cosa stavi dicendo.
Che Francesca ha indovinato la base in sottofondo, a differenza tua.
Scusa.
Perché lei è un po' nerd, lo è, leggermente.
Sì, 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 lo è, lo è. Sento qualcuno che bussa nelle cuffie.
Invece credo sia il brano. Senti qua come si alza, eh? Senti che meraviglia.
Ti ricordi quella volta che
che è successo?
Quella volta che sentiamo che c'era qualcuno che grattava sul microfono.
E cos'era invece?
Lo spirito che grattava sul microfono. Ti ricordi?
Sì, ricordo.
Succedono cose strane.
Vabbè, andiamo alla rubrica della nostra Gaia.
Adattamenti.
Che oggi, come ogni mercoledì, ritorna Adattamenti, che è la rubrica settimanale che racconta come adattare il nostro stile di vita al rispetto della natura. Oggi questa puntata nasce da una riflessione che ho fatto qualche mese fa, guardando Perfetti Sconosciuti. Adesso vi spiego. In pratica Perfetti Sconosciuti è praticamente il film della mia adolescenza e del mio gruppo di amici. Una volta all'anno noi ce lo dobbiamo vedere, altrimenti la nostra amicizia potrebbe subire qualche, cioè capito, qualcosa potrebbe andare storto, e quindi ci vediamo Perfetti Sconosciuti. Ora, per chi non lo sapesse, è un film ambientato quasi nella sua totalità attorno ad una tavola durante una cena tra amici che poi si rivelano essere appunto perfetti sconosciuti. Ma oggi non parleremo di questo, vi parlo di Perfetti Sconosciuti perché guardandolo mi sono chiesta: ma allora, o sono tutti dei fenomeni che fanno le scene una volta e quindi il cibo che mangiano effettivamente lo mangiano una volta, il che può essere perché ha un cast straordinario, oppure le dovranno rifare queste scene, no? E quindi il cibo che si mangiano poi lo devono ripreparare, rimangiare, la lasagna che tagliano, famosa, quella pure ne devono tagliare un'altra. Come funziona in questi casi? E da lì il mio cervello ha iniziato a viaggiare praticamente in tutti i film, e quindi mi sono chiesta: ma l'hamburger di Pulp Fiction, chissà quanti ce n'erano prima di quello, quanti hamburger sono stati l'hamburger di Pulp Fiction prima di quello morso, oppure i cioccolatini di cioccolato, vi prego ditemi che anche voi avete sognato di morderli almeno una volta, o il cioccolato della fabbrica di cioccolato e così via. Insomma, poi lo sappiamo, il cibo nei film è un argomento proprio, è un cult, no? Come i film stessi. E allora il grande dibattito che poi è nato anche con i miei amici è: ma il cinema è sostenibile? Cioè, è possibile portare la sostenibilità all'interno delle produzioni? E grazie al cielo a rispondere a tutte le mie domande è stata Ludovica Chiarini, che è la CEO di Ecomovie, che oggi la presenterò come un'azienda, ma che in realtà nasce proprio da un'idea. Oggi non abbiamo appunto la possibilità di avere qui con noi Ludovica Chiarini, però proverò a spiegarmi, ad essere chiara con voi, come lei lo è stata con me. E ci tengo prima a presentarvi che cos'è Ecomovie, proprio perché credo che la sua storia renda onore all'azienda stessa, e che parte, diciamo, dell'importanza sta proprio nella storia stessa e nel motivo per cui nasce. Quindi che cos'è? È una realtà che dal 2013 si occupa di sostenibilità ambientale, sociale ed economica all'interno delle produzioni cinematografiche ma anche audiovisive. E pensate che grazie a questa realtà dal 2013 a oggi, quindi in poco più di 10 anni, sono state ridotte le emissioni di CO2 di 478 tonnellate, ma è molto più di questo chiaramente, e a raccontarcelo è proprio Ludovica Chiarini. Pensate che quando nasce nel 2013 siamo assolutamente in tempi non sospetti, addirittura non era stata promulgata neanche l'Agenda 2030, che sappiamo essere una grande linea guida per quanto riguarda il tema della sostenibilità. e di sostenibilità, sì, se ne parlava ma poco, e in alcuni ambiti, come quello del cinema e delle produzioni, non se ne parlava affatto. Ma Ecomovie nasce proprio, appunto, come un'idea, dalla volontà di un produttore indipendente, che è Carlo Crestodina. E nasce per due motivi. In primis per la volontà di produrre in una maniera diversa, quindi per questo primo approccio ad una produzione cinematografica sostenibile. Ma poi c'è il secondo aspetto, che è quello di sentire una responsabilità nei confronti delle istituzioni. E qui Ludovica mi spiega una cosa che io ignoravo completamente, ovvero che la maggior parte della produzione europea è finanziata dai fondi pubblici e quindi non era più ammissibile spendere quei soldi senza nessuna limitazione, senza nessuna linea guida. Si è sentita proprio la necessità di avere una responsabilità, un ruolo attivo anche in come venivano spesi questi fondi, che di fatto appunto sono pubblici. Ora sono passati 11 anni da quando è nata Ecomovie, non è più un'idea ma è una vera e propria azienda, e oggi ha una doppia natura. Da una parte è una norma tecnica, quindi un protocollo, potremmo chiamarlo protocollo Ecomovie, che determina come si produce secondo dei criteri ben chiari, criteri che sono sostenibili. E addirittura sappiamo che il protocollo Ecomovie oggi è l'unico in Europa che è sostenuto da Accredia, che sarebbe l'ente italiano di accreditamento, quindi è l'unico che possiede appunto un accreditamento. Ma dall'altra parte, e qui arriva forse la parte più curiosa, quella più divertente, il lato più divertente di Ecomovie, sappiamo che è anche una realtà che affianca le produzioni nell'applicazione poi del suo protocollo. Quindi a tutti gli effetti c'è un team di persone che vengono affidate alla produzione per rendere le scelte sostenibili, ecco. E prima però di passare ancora agli esempi di come agisce Ecomovie, ho chiesto a Ludovica qual è la situazione attuale, cioè cosa è cambiato dal 2013, quindi quando Ecomovie, da quando nasce Ecomovie ad oggi, e inaspettatamente mi ha detto che in realtà è ancora molto frammentata la situazione all'interno delle produzioni, anche se è passato molto tempo. Ci sono stati molti cambiamenti, a partire proprio da come vengono erogati i fondi. Infatti dal 2020 ad esempio gli enti hanno iniziato a fornire più fondi a chi decide di adottare protocolli sostenibili, però la dicitura per i bandi e criteri per poi ottenere questi fondi sono molto vaghi. Pensate al fatto che basta una semplice autodichiarazione di impegno per ottenerli, cioè il solo fatto di impegnarsi a seguire un obiettivo futuro ti fa avere questi fondi, no? Ma poi effettivamente non c'è un controllo, non c'è un controllo sull'operato, cioè basta l'impegno a, ma non puoi mettere in pratica la cosa. Però giustamente c'è anche chi lo fa nel bene, c'è chi si impegna a farlo ed effettivamente riesce a rendere la produzione sostenibile. C'è poi però anche chi vorrebbe anche agire in modo sostenibile, però si trova in grande difficoltà a causa della mancanza di direzione che è fornita dalle istituzioni e dalla poca chiarezza. Infatti ci sono molte poche linee guida a parte questo protocollo Ecomovie. Poi arriviamo alla parte più divertente, che è quella in cui Ludovica effettivamente mi spiega che cosa fanno grazie ad Ecomovie. Sicuramente il cibo è una parte fondamentale all'interno del protocollo, ma si occupa di molte più aree. Si occupa ad esempio dell'organizzazione, si occupa dei materiali, delle risorse, dei rifiuti, quindi anche dello smaltimento, dell'energia e delle emissioni. E poi ha toccato un punto che su cui effettivamente io non avevo mai riflettuto, ma che mi ha incuriosita molto, che è ad esempio la scenografia. Cioè, che fine fanno le scenografie che vedete sul set? A volte sono veramente mastodontiche, cioè vorrei dire chili e chili, ma si tratta veramente di tonnellate e tonnellate di scenografie, no? Che il più delle volte, per una questione magari di apparente economicità, ma anche per velocità, vengono assemblate per essere utilizzate e poi buttate come rifiuti speciali, no? Chiaramente è difficilissimo smaltirle come rifiuti speciali ed è anche costosissimo smaltirle, quando invece con una attenzione in più ai materiali e anche alla costruzione potrebbero essere riutilizzate ancora e trasformate in altro. Che tra l'altro sarebbe anche una cosa divertente, se ci pensate, no? Il set di un cinema che si trasforma per essere il set di un altro film, poi di un altro ancora. Io lo trovo molto romantico, però vabbè, forse questo romanticismo non va proprio a braccetto con le produzioni cinematografiche. Chiaramente tutti questi accorgimenti non riguardano solo il set, ma anche il dietro le quinte. Anche questo per me è inaspettatissimo, ad esempio dai Cotton Fioc, ok, quindi tutto quello che riguarda magari l'ambito della preparazione, no? Degli attori, alla gestione dell'acqua, dei rifiuti, rendendo così Ecomovie un protocollo sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma soprattutto anche sociale ed economico. Chiaramente la risposta delle produzioni non è sempre uguale. Ludovica ci racconta che prima del 2020 loro avevano a che fare solamente con persone che erano molto motivate, proprio perché questi fondi non venivano erogati in base a, al protocollo sostenibile della produzione. Ad oggi invece sono molte di più le produzioni che si approcciano a loro, altre, alcune molto motivate, altre meno, però alla fine racconta anche che più o meno riescono a dare sempre una svolta al lavoro e a consapevolizzare le persone. Ma poi arriviamo al clou, non potevo non farle questa domanda, lo sappiamo, c'è proprio questo alone di mistero, no, attorno alla sostenibilità, che è costosa e che per essere sostenibili bisogna o essere ricchi o comunque mettere in conto che si spenderà di più. E parlando già di un argomento che insomma non è che diciamo richiama molto i soldi, che è quello della produzione, non potevo non chiederle se il protocollo Ecomovie rende queste produzioni più o meno costose. E lei mi spiega che è vero che ad oggi alcune soluzioni sul mercato sono più costose, però è ovvio che se si agisce in modo superficiale il lavoro sarà costoso. Ma se invece si fa attenzione non solo a diciamo l'oggetto stesso che va sostituito, ma a tutto, proprio alla generalità, il lavoro a quel punto sarà invece più economico, no? Infatti non si tratta di una semplice sostituzione degli elementi, quindi dal cotton fioc in cotone e plastica prendiamo quello fatto di bambù, no, ma è una vera e propria riprogettazione del programma. Quindi da una parte sicuramente vengono sostituiti alcuni prodotti e quindi si produce una spesa in più, però dall'altra parte invece si taglierà su qualche altro aspetto e quindi si risparmierà su qualcosa. Lei mi dice poi che addirittura in quasi tutte le produzioni in cui hanno lavorato sono riusciti perlomeno a risparmiare il costo del loro lavoro. Il che, se ci pensate, è pazzesco, perché con lo stesso costo da una parte abbiamo una produzione sostenibile e dall'altra parte una che non lo è affatto. In altre ancora sono riusciti a risparmiare non solo il loro lavoro ma anche un altro quantitativo, quindi ancora più denaro. E quindi questo diciamo è assolutamente una smentita di questa idea secondo cui la sostenibilità è sempre più costosa. Io non me lo aspettavo, forse perché nella quotidianità oggi lo è effettivamente, cioè fare delle scelte sostenibili non è sempre economico, però a quanto pare insomma qualcosa sta cambiando effettivamente, sta cambiando in tutti gli ambiti, anche all'interno del cinema. Ringraziamo Ecomovie e Ludovica Chiarini che hanno chiarito tutti i miei dubbi sulla sostenibilità e spero appunto che questo argomento possa essere interessante anche per voi. Sicuramente ci stiamo muovendo nella direzione giusta, ma come ricorda anche la CEO di Ecomovie c'è ancora bisogno di tanto lavoro, di formazione ma soprattutto di informazione. Quindi grazie a tutti e ci sentiamo la prossima settimana.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona. E forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica. Mi sento scossa, ah, ma quanto male fa. Come morire, ma non capita. Sinceramente quando nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene. Sto tremando, sto tremando, sto facendo un passo avanti e uno indietro. Di nuovo sotto un treno. Mi piace quando, quando piango, anche se poi cadesse il mondo. Non mi sogno di morire di sete. Sto tremando, sto tremando, sto lasciando dei chiari di luna indietro. E tu non sei leggero, sinceramente. 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 Sinceramente, quando piango, anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene. Sto tremando, sto tremando, sto facendo un passo avanti e uno indietro. Di nuovo sotto un treno. Mi piace quando piango, anche se poi caresse il mondo. Non mi sogno di morire di sete. Sto tremando, sto tremando, sto lasciando dei chiari di luna indietro. E tu non sei leggero, sinceramente. Sinceramente.
Time.
Che confusione il sabato è quasi peggio di quello che dicono con te, però c'è un non so che di magico, c'è un non so che bellissimo.
Dimmi quando arrivi, così ti tengo al posto. Prendo già da bere, i tuoi gusti li conosco. Entra che ho lasciato il tuo nome all'ingresso. Tanto in giro da sola non resto. Anche la più.
E ora ci ascoltiamo Retro Rap di Racno e Ragno.
Passita, va bene, ti aspetto.
Hot Block Radio is unforgettable.
Molto bello.
Bentornati a Retro Rap, retrospettiva in chiave rap. Io sono Racno Ragno e questa è Hot Block Radio.
Osservare ma non troppo, sia chiaro, per non essere coinvolto, sia chiaro.
Stefano Tartaglini, meglio conosciuto come Stubber, ha tessuto la trama sonora di una generazione intera nell'hip hop italiano. In sordina fino al break even del 2024, dal suo esodo creativo dall'Abruzzo verso le metropoli di Roma e Milano, Stubber ha inciso il suo nome nell'ethos musicale italiano, stringendo alleanze artistiche con icone quali Salmo, Fabri Fibra, ma prima ancora con il disco più acclamato e sperimentale della Golden Age dell'hip hop made in Italy, Artificial Kid di Danno e DJ Cry.
Zona un CEO, ma i migliori qui non sempre hanno fatto i milioni. Zone, contratti a vita, non di prestazione. Non sei il vero padrone, sei solo un prestanome.
Si me han arrestado. Sono buono che ce l'ho del rap, prendo il nome. Io te parlo in faccia, niente pillo, non coppa lingua. Sento una mancanza quando non stungo in città. Il manito seguo piano a vendere a fatica. Ci secondo venire a far fare la famiglia. Ma prima, e verino poco, ma le addosta. Stanno troppi guardi pa' cavati in Spagna. Completa la costa, casa cosci, chi ne so. Da terra una te fa fuoco, quattro loro andano posci. Te rimane in terra, nell'aria puzza i cadaveri. Ancora non è niente, che sei solo ammasciato. Quando mi vira fu bravo, white e fossa a sinistra. Che lo becca a destra, si mi sente tutti i giorni da porta dipendenza. Una chiamata massiglio, pezzo con Johnny Massiglio. Truth shall never die.
Truth shall never die. Truth shall never die. The truth shall never die. The truth shall never die. Whoa. Yes. Whoa.
Ti presterei le ali per andartene.
Il 2009 segna una svolta che solidifica la sua reputazione, ma è soltanto l'inizio. La sua visione artistica lo spinge oltre, in un ambito dove la musica non è solo intrattenimento, ma è dialogo, confronto, esplorazione. I suoi lavori con Crookers and The Whip ampliano ulteriormente il suo orizzonte sonoro, confermando la sua abilità nel navigare e plasmare il vasto mare della musica elettronica, ma anche oltre. Ho ancora questo approccio vecchia scuola che se non c'è un'idea, un concept, allora è meglio non fare niente. So che di questi tempi in cui tutti fanno un po' tutto a caso, tanto quel che conta è far vedere di esserci ed essere sempre sul pezzo. Comportarsi così è un po' una follia. Lo so, io però devo trovare un'idea e devo avere in testa un suono preciso da sviluppare. Tutte cose che oggi spesso sono viste un po' come delle perdite di tempo, confessa a Roberto Graziano Moro di Rolling Stones il nostro Stubber.
Siamo suicidi e noi che scommettiamo ancora sui piedi. Sopra i chiodi coi passi di danza. Fino all'ombra dei fari a scomparsa. Ti presterei le ali per andartene. Non odiare mai.
L'avventura di Stubber non è priva di sfide. Diventare label manager di Lucky Bird Rec e orchestrare progetti ambiziosi come Distortion e U richiede una dedizione che va oltre il normale impegno. La sua è una battaglia contro il tempo, gli impegni, le aspettative per realizzare qualcosa di veramente unico. E il successo arriva, tangibile, con riconoscimenti e dischi d'oro.
Contro non odiare mai.
Ti presterei le ali per andartene. Basta che non me le ridai bruciate. Mai vorrei vederti che mi dai le spalle. Mai vorrei vederti da dietro le sbarre. Mai vorresti rivedermi giù a tocchi. Vorrei che la mia bambina avesse i tuoi occhi. Non odiare quel che faccio, fa parte del set. Sto aspettando il giorno del payback. Pensa chi non ci sta più se ci vedesse. Brillo vero, mi puoi mettere dentro un diamond tester. Volevi volare sul mio jet, pur sapendo che andare forte caschi, rischi di sfidare il vento. Mai mi sono sentito troppo a casa mia. Di passaggio in questo mondo, un giorno ce ne andremo via. Questa strada è mia, non è per tutti, li vedi? Per il resto desti stronzi a piedi stanno i marciapiedi.
Giro di notte solo per Milano. Abbiamo tutto ciò che volevamo. Per le strade come i Landers, Peaky Blinders. Immaginiamo il mare all'urlo d'un gabbiano. E vorrei darti tutto ma non ci capiamo. A te ti cola il trucco, a me trema la mano. Muri duri da battere, ti dare il mio carattere. Mentre ti guardo andartene lontano.
We'll be right back. 2020 Stubber dimostra ancora una volta la sua versatilità, lavorando con Rafael Gualazzi, ma anche con Nitro, spaziando tra generi e stili, da quel tocco di classica modernità a sonorità più crude e urban. Queste collaborazioni sono punti luminosi in una costellazione e disegnano la mappa di un artista che non si accontenta di esplorare un solo universo musicale, ma è con Trueno, il suo primo album solista, che Stubber compie il vero salto quantico. Rilasciato sotto l'etichetta Sugar Music, Trueno, cioè tuono in spagnolo, è una macchina in cui ogni traccia è un cerchione diverso, rappresenta l'apice della sua creatività e la conferma che, nonostante la tendenza all'immediatezza dell'industria musicale odierna, c'è ancora spazio per quei progetti pensati, sentiti, vissuti e più concettuali.
Che fa effetto quando scende e io sto ancora qua chiuso dentro una Trueno.
Avete ascoltato Retro Rap, retrospettiva in chiave rap. Io sono Ragnar Ragno e questa è Hot Block Radio.
Io ne ho bisogno. Sotto un cielo da 7 stelle e sto su un treno a 4 ruote e finché fa effetto quando scende e io sto ancora qua.
Hot Block Radio is unforgettable.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Voglia di equilibrio e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho spesso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Senza voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che
tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria.
Chiarezza, te la dedico.
Grazie, grazie. Questa è una delle mie canzoni preferite. Mi alzi un po' il microfono, la devo sentire bene, non per niente.
Di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra santi che non pagano e tanto il tempo passa e passerai. Come sai tu?
Che bella questa canzone, Negramaro, l'estate, arriverà, arriverà, non preoccupatevi, va bene, intanto arrivano le nostre tendenze di X, come al solito chiudiamo con l'ultimo blocco dando un'occhiata agli hashtag in tendenza.
Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi, non so.
E partiamo dall'hashtag Serbia, perché Belgrado ha reagito duramente ai rifiuti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU di inserire nell'ordine del giorno un dibattito sul 25esimo anniversario dei bombardamenti NATO contro la Serbia, come richiesto dalla Russia. È sorprendente che alcuni non vogliano ascoltare la verità su quanto avvenuto 25 anni fa, ha detto il ministro degli esteri serbo Dačić parlando ai giornalisti al Palazzo di Vetro a New York. Solo tre mesi, tre paesi, Russia, Cina e Algeria, hanno votato a favore del dibattito sui raid alleati della primavera 1999 contro la Serbia di Milosevic, che posero fine alla guerra del Kosovo. Gli altri 12 paesi membri si sono invece astenuti. I bombardamenti che scattarono la sera del 24 marzo 99 su ordine dell'allora segretario generale della NATO, Solana, Dačić è tornato a denunciare con forza la violenza del diritto internazionale da parte dell'Occidente contro la Serbia, con l'obiettivo di privarla del Kosovo.
Continuiamo poi con hashtag Bocchino. Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, è in tendenza per le sue dichiarazioni sul caso Santanchè, che ha pronunciato ieri sera proprio sulla 7 al programma di martedì. Alla Santanchè, perché è donna, perché è di destra e perché è figa, non si dà la possibilità prevista dalla Costituzione. Il conduttore Floris risponde: non lo pensavo possibile, e invece ha detto proprio figa.
E poi in tendenza c'è l'hashtag Shane. In questi ultimi giorni è stato rilevato il ritorno di una truffa ben nota, quella che sfrutta la popolarità dell'e-commerce Shane, dimostratasi estremamente efficace per i malintenzionati. Infatti attraverso canali come mail, come i social network, ma anche come WhatsApp, viene propagata l'illusione di poter vincere un buono Shane dal valore di 20, 300 o addirittura 500 euro, un metodo di inganno che ha già fatto molte vittime. Il processo truffaldino si avvale della reputazione dell'e-commerce cinese Shein, che come sappiamo è un'entità commerciale veramente di vastissima portata, un bacino ampissimo di utenza anche a livello globale, e la familiarità del pubblico con la ricezione di comunicazione da parte di Shein costituisce proprio, no, anche una sorta di terreno fertile per i truffatori, che quindi riescono a superare le prime resistenze dei destinatari dei loro messaggi ingannevoli. Questi messaggi vengono veicolati appunto con mail, su varie piattaforme, su WhatsApp, e conducono a un sito web ovviamente fittizio che emula quello ufficiale di Shein, e questo sito presenta un concorsivo estivo esclusivo, così lo definisce, accessibile completando un breve questionario, partecipando a un gioco di scoperta premi. A voi è capitato di essere stati truffati, allora, come si chiama, phishing? Sì, di cadere nel phishing?
Devo dire no, in generale. Però ultimamente, veramente, io mi rendo conto su WhatsApp, soprattutto
anche
dei gruppi
dell'università,
no? Dove siamo 500, 600, che adesso proprio con questo caso di Shein, cioè, vengono mandati almeno 50, 60, e non esagero, forse anche di più, link proprio di queste truffe. Quindi effettivamente è facilissimo farsi prendere dalla truffa così.
Dici, ormai forse ci siamo fatti abbastanza furbi, è vero che pure loro diventano sempre più bravi a fregarti.
Però sai, con tutti questi escamotage del dai vinci 300 euro gratis,
e vabbè, ma chi è che può credere
gratis?
Ormai che ci regalano 300 euro gratis, poi
io scena. Non lo so, io adesso non ci crederei, però effettivamente almeno un centinaio di compagni dell'università provano questo concorsino estivo esclusivo, quindi...
E a te è mai capitato? No?
No, ma io mi viene l'orticaria a sentire Shane, quindi non... però insomma, la truffa è sempre dietro l'angolo ormai.
Tu
quindi...
sei mai stato truffato? Sei
mai
caduto in una truffa?
Mai per ora.
Ma
mai.
Noi siamo scaltri, ragazzi.
Secondo me un domani accadrà. Un domani mi rimbambirò anch'io e anch'io sarò vittima di una truffa. Speriamo il più lontano possibile.
Oh, anche qui voglio sentire la vostra, perché in tendenza c'è Acerbi. Il giudice sportivo ha deciso di assolvere appunto il calciatore per il caso Juan Jesus. Il difensore dell'Inter quindi non dovrà scontare nessuna giornata di squalifica. Il giudice sportivo ha motivato la decisione dell'assoluzione, ha detto: non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata sui social. Anche Claudia Scarpari, la moglie di Acerbi, ha commentato, dice: cin cin a chi insulta i familiari, a chi minaccia la vita dei figli. E Leonide Tastiera ha chiesto: sommerso di insulti miei, i miei figli per giorni interi, cin cin, ne avete bisogno. Una storia Instagram, insomma, poche ore dal verdetto del giudice sportivo. Gaia, hai seguito un pochino questa storia? Essenzialmente il calciatore Acerbi si era rivolto a Juan Jesus, suo rivale, con insulti razzisti, che aveva poi negato di aver fatto. Juan Jesus invece ha ribadito con veramente certezza e fermezza che gli sia stato rivolto un commento fortemente razzista. Alla fine, insomma, questa è stata la sentenza del giudice sportivo. Essenzialmente non ci sarebbero video, audio a supporto della tesi di Juan Jesus. Si è scatenata un po' una polemica, no, anche Riccardo, perché in molti dicono: e perché Juan Jesus si sarebbe dovuto inventare questo? Tu da che parte stai?
Dalla parte della giustizia sportiva. Senza una prova televisiva sarebbe stato assurdo condannare un giocatore, si sarebbe creato un precedente troppo pericoloso. Una cosa fammela dire però: Juan Jesus contro denunci a questo punto lo stesso Acerbi per aver detto il falso. Allora sei veramente convinto? È chiaro che però per farlo debba avere bisogno di testimoni, e di testimoni esterni oltre alla sua voce sembrerebbero non esserci. Quindi si chiuderà qua, immagino, questa spiacevole vicenda. Io onestamente credo che Juan Jesus non abbia mentito, ma credo che Acerbi, complice la totale mancanza di prove televisive, se ne sia uscito veramente nella maniera più furba possibile. Però la giustizia fa il suo lavoro, e la giustizia senza prove poco può fare.
Ecco, però
effettivamente
molti,
insomma, cioè, laddove insomma loro hanno ritenuto opportuno non condannare nessuno perché non ci sono prove, come si può dire il contrario? Sarebbe anche pericoloso, direi, per in generale, no?
Sì, anche se non mancano gli utenti, anzi sono veramente tantissimi in disaccordo con la sentenza del giudice. Infatti in tendenza c'è anche l'hashtag JJ, proprio in riferimento a Juan Jesus, e stanno prendendo le parti del calciatore appunto offeso. Il caso ha colpito anche all'estero. Alcuni commenti: come previsto, il campionato più razzista mai visto, sì, è stata definita la Serie A, come fa la Serie A a non punire tutto questo? Anche la reazione dei tifosi del Napoli è stata molto netta, una grossa sconfitta per l'Italia e per il calcio, vergogna, ora il Napoli non faccia più le campagne antirazzismo della Serie A, immaginate se fosse stato a parti invertite. Se sul fronte della giustizia sportiva, quindi, come raccontavamo, il caso si va insomma va verso l'esaurimento, anche se anche perché il brasiliano non può fare ricorso, però come dicevi giustamente tu, Riccardo, potrebbe controdenunciare, insomma strascichi però potrebbero esserci anche in altre sedi, perché il difensore deluso, a sua volta anche vittima di un'ingiustizia, almeno così si definisce, non ci sta a passare per colpevole e bugiardo, e quindi l'ipotesi riferita anche dalla Gazzetta dello Sport di una denuncia penale contro Acerbi. Il 32enne di Belo Horizonte sta valutando il da farsi col supporto del suo agente Roberto Calenda.
Noi ci salutiamo per oggi, l'appuntamento è a domani, sempre alle ore 15 su ZaiTime, il nostro network Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio. Ringrazio la nostra enfant prodige, la nostra Gaia Canestri.
Grazie.
E ringrazio la mia colonna, il mio punto di riferimento anche nel dolore, la mia Chicchi Dipa.
Piano piano a toccare il mio viso. Grazie a te Riccardo, grazie a Francesca in redazione che oggi ha realizzato la nostra scaletta, e a Benedetta anche lei in redazione. Il nostro flow invece oggi è al Martellini, scuole aperte il pomeriggio, l'appuntamento con noi è a domani. Torna, sei contento, la coppia Cotumaccio di Paola? Anche
molto
domani,
felice,
dalle 15 alle 16,
bene.
Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Ciao.